acqua, se potesse chiarire la data di questo.
E dopo siamo a delle domande che avete voi come al solito, magari cominciando da questa, che vogliamo dire qualcosa.
Siamo senza ridere.
Male, non c'è mica niente di male a ridere, eh?
No,
anzi. Dunque, se eravamo arrivati a 13-14, no? Adesso, per il prossimo periodo...
Anche l'11 non l'avevamo finito, eh?
Sì, sì, possiamo tornarci con...
Che era importantissimo, perché era l'insegnamento sul modo di pregare, sulla preghiera, eccetera.
Esatto, possiamo tornarci... soprattutto se ci siete passati un po' voi, come vi ho sempre detto, con le vostre puntualizzazioni, con le vostre sottolineature, con le vostre note, che sono quelle che servono di più. Quindi adesso che abbiamo davanti 3 settimane,
per
cui prima di arrivare al prossimo incontro, il 5 di aprile.
No, siccome dopo il 5 aprile, quindi è passata la Pasqua.
Sì, sì. Per questo stavo dicendo.
Per affrontare qualche discorso su questa Pasqua.
Sì, sì.
Se si può, se no.
Facciamo dopo. Voglio dire, siccome abbiamo davanti 3 settimane, i prossimi testi a cui facciamo riferimento sono il capitolo 15 e il capitolo 16. Che sono 2 capitoli da percorrere con molta attenzione, molto, non sono lunghi come quantità di versetti, però sono molto
stretti,
densi, di omogenei, come devo dire, sono a tematica direi quasi unitaria, cioè il capitolo 15 è tutto raccolto intorno al tema del perdono di Dio, e da cui discende il perdono tra le persone, e il capitolo 16, anch'esso, a parte un paio di versetti, praticamente 3.
Molto attuale il capitolo 16, parla che ha fatto Rubin anche adesso, quindi.
Comunque, a parte quei 3 versetti centrali, 16, 17, 18, il capitolo 16 è raccolto intorno al tema, anche qui unitario, che unisce tutto il capitolo, della ricchezza come risultato della ricchezza come iniqua, ingiusta, cioè come risultato di ingiustizie, da dove si vede che per ricchezza si intende l'accumulo di beni fine a se stesso, cioè la moltiplicazione per la moltiplicazione, o la somma per la somma, come forma di idolatria o di adorazione, invece che di Dio, di sé o del proprio io. Una tematica questa della ricchezza ingiusta, della ricchezza iniqua, della ricchezza come idolatria, la ricchezza come piccolo, gravissimo, che è molto cara all'Evangelista Luca e molte volte ripresa, molte volte sottolineata. Nel capitolo 12, una metà del capitolo era già nel capitolo 12 dedicata a questo, lì c'era quella parabola dell'accumulatore o del ricco accumulatore, o diremmo noi oggi capitalista, che capitalizza, vive per capitalizzare. Capitolo 12, la prima metà del versetto almeno era occupata da questo tema. qui è tutto il capitolo 16 che è concentrato su questo argomento. Allora, abbiamo due capitoli, diciamo, a tema, per così dire, omogenei, molto ben raccolti intorno a queste due cose: il bisogno del perdono, la necessità del perdono e non solo del perdono attivo, passivo, cioè ricevuto da Dio, ma anche del perdono attivo. Dunque, il bisogno, la necessità del perdono, sia in senso passivo o perdono da ricevere, sia in senso attivo, anzi direi quasi il collegamento tra l'uno e l'altro, senza quasi, il collegamento tra l'uno e l'altro, cioè il nascere proprio dal perdono ricevuto continuamente, fedelmente, senza condizioni, gratuitamente, al perdono come dato, da darsi o da dare, come uno, come una conseguenza dell'altro, no? Uno conseguenza dell'altro. La cosa è particolarmente evidente nell'ultima parte, la seconda parte, la più lunga, maggior parte del capitolo 15, che è occupata tutta da una lunga parabola, che noi chiamiamo solitamente la parabola del figlio prodigo, ma che non è esatto chiamare così. Perché? Perché i personaggi della parabola non sono uno, ma tre. Quindi, se si vuole essere più esatti, bisogna dire che non è la parabola del figlio prodigo, che poi prodigo vuol dire sciupone, consumista, ma, per essere più esatti, bisogna dire la parabola del padre buono e dei suoi due figli, perché i figli della parabola sono due, non uno, e la vicenda dell'uno, cioè il perdono ricevuto, diventa, perché il cosiddetto figlio ribelle è andato via, ritornato, è il primo tempo di una storia a due tempi. Il secondo tempo è costruito, basato, conseguente al primo, e il primo tempo è questo di questo figlio scapestrato, come voglio chiamare, e il secondo, che quindi riceve gratis il perdono, lo cerca, lo riceve perché lo cerca, lo riceve perché è pentito, perché rientra in se stesso, perché si converte. Ma questa è la base di un'altra, di un altro tempo della storia, e anche il pretesto, direi, di un secondo tempo della storia, che invece è concentrato sull'altro fratello, il quale nega il perdono al suo fratello. Anzi, invece di chiamarlo fratello, lo chiama con degli insulti, che sono un insulto soprattutto al padre, il quale lo ha accolto come figlio, mentre figlio non si meritava più di essere. Interessante, fateci caso, è la maggior parte del capitolo 15, la più lunga parabola del capitolo 15, perché le altre due sono brevi e sono quindi, anche come spazio occupato, sono satelliti della parabola principale, che è la più grossa. Quindi sono due satelliti, quindi due cose che girano attorno a quell'altra, due piccole unità che girano attorno all'unità principale, quella dei due figli, del padre buono e dei due figli. Ecco, il capitolo quindi, caso, è soprattutto occupato da questo racconto parabolico, e appunto perché parabolico, cioè inventato, inventato apposta per attirare, direi quasi per catturare l'attenzione nostra su quella vicenda e riconoscervi o rispecchiarvi, sì, dentro, riconoscervi dentro noi stessi o rispecchiarci, sì, dentro, sia nel figlio scapestrato, sia nel figlio che non solo rifiuta, è chiuso al perdono, si rifiuta al perdono, ma insulta il fratello e il padre stesso perché lo tratta come un figlio. Ecco, facci attenzione perché è veramente il perno, il grande perno del capitolo 15, quel racconto che è tanto più importante perché noi lo conosciamo già e ne conosciamo un aspetto che non è quello bene inquadrato, cioè ne conosciamo una lettura, direi, centrata. Centrata, cioè sbilanciata tutta in una unica direzione, mentre in un unico polo, mentre il racconto ha due poli e uno in funzione dell'altro, due tempi, direi, due poli, uno in funzione dell'altro. Facciamoci caso perché il racconto è stato fatto apposta, inventato con delle caratteristiche, come sempre la parabola è un racconto inventato con certe caratteristiche fatte apposta per colpire, per catturare l'attenzione dell'ascoltatore, è un racconto fatto apposta perché ci si riconosca in... si riconosca come qualche volta... soprattutto i bambini che sono più sinceri, ma qualche volta anche gli adulti confessano candidamente, quando leggendo con attenzione il racconto dicono però insomma quel figlio lì aveva ragione, quello che dicono insomma.
Il figlio incavolato.
Eh già, quello che dicono insomma, questo qui ha fatto quello che gli pareva. Ha fatto il putaniere, come diremmo. Te lo accogli. Io sono sempre stato un figlio di casa, tutto casa e lavoro, lavoro, casa e campi, e te a me. Guarda che racconto è fatto apposta in questo modo, fabbricato apposta in questo modo, perché ci si possa riconoscere. Perché, cioè, perché, insomma, ci viene proprio istintivo di dire, ma insomma quello lì ha ragione, che vuol dire rispettare noi stessi. Allora, attenzione a quello lì che è il baricentro del capitolo 15, guardato con molta attenzione. Il capitolo 16, altrettanto importante nell'opera lucana, nel Vangelo di Luca, perché è uno dei grandi temi che gli interessa, che gli sta a cuore, che ogni tanto ripete, cioè quello che a questo mondo la ricchezza è il risultato di iniquità o di ingiustizie, di espropriazioni e di prepotenti approfittamenti compiuti.
O di tangenti.
Questa è solo una delle tante manifestazioni degli approfittamenti. La maledizione della ricchezza come un fenomeno che manifesta che dietro ci deve essere stato qualcosa di approfittamento, di idolatria, questa è una denuncia caratteristica del Vangelo secondo Luca, carissima a questo Vangelo e a questo evangelista, che ha raccolto accuratamente tutti i pezzi possibili della predicazione di Gesù su questo argomento. e in particolare lui solo ci riferisce questi due racconti esemplari del capitolo 16. Quindi sono due brani parabolici con una cerniera nel mezzo che li unisce uno con l'altro, alcuni detti di spiegazione, cioè i versetti 9, 10, 11, 12, 13 e 14, che sono il ponte tra un racconto e l'altro. Due racconti parabolici. Uno è quello di un ragioniere o di un contabile, il quale fa apposta a fare i conti male per smucchiare quello che era ammucchiato da una parte e dividerlo, invece che fare il ragioniere come si deve, cioè fare gli interessi del suo principale, fa il ragioniere alla rovescia, cioè sragiona, diremmo noi, fa il ragioniere alla rovescia, cioè sragiona, nel senso che invece che fare gli interessi di chi ammucchia, smucchia, cioè divide, sottrae. Il contrario dell'operazione che presiede alla ricchezza o all'arricchimento, più che alla ricchezza, all'arricchimento, e che è l'operazione del più, della somma, o del per, cioè della moltiplicazione. Interessante questo racconto perché appunto provoca, è fatto apposta come tutti i racconti parabolici per provocare l'ascoltatore, il quale appunto gli si drizzano i capelli a sentir dire insomma che questo qui ragioniere e fa il ragioniere alla rovescio, e proprio perché lo fa alla rovescio diventa uno specchio emblematico di quello che Gesù ha da insegnare, quindi di questo ribaltamento di mentalità, di questo ribaltamento di valori, di questa conversione, come la chiama la Bibbia, da uno stile di vita ad un altro, che è la caratteristica del cristiano, del convertito a Gesù. E l'altro racconto altrettanto famoso e emblematico, tutti e due li abbiamo solo da Luca, questi due racconti. Se non avessimo il Vangelo di Luca noi non conosceremmo nessuna di queste due parabole, come neanche nessuna di quelle del capitolo 15. È proprio materiale raccolto da lui. Il secondo racconto emblematico è quello del povero nulla tenente, cioè del mendicante, da una parte, dall'altro del ricco capitalizzatore, consumista, scialacquatore, che noi chiamiamo il ricco e pulone, solitamente con una parola di origine latina che vuol dire appunto scialacquatore, che si dà una bella vita. Ma anche qui è interessante, noi abbiamo dato questa parabola come titolo, il ricco. La parabola non ha un personaggio, ne ha due. Quindi non è imbastito sul ricco, ma sul contrasto violento tra uno che si è arricchito ai massimi livelli e un altro che non ha altro che le sue piaghe. Tra l'altro leccate solo dai cani, secondo il racconto parabolico. Dunque, chiaramente un racconto a due poli, questa volta due poli, contrastanti, in contrasto diametrale, violento. Ed è proprio il contrasto diametrale, violento, il perno della parabola, di un racconto inventato apposta per perché? Per attirare l'attenzione proprio sul contrasto violento e sul suo rovesciamento, come dice quella magnifica preghiera di Maria, che sempre e solo il Vangelo di Luca ci fa conoscere, il cosiddetto Magnificat, dove c'è scritto, come racconterà questa parabola, che Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili, e che ricolma di beni gli affamati, ma rimanda i ricchi a mani vuote. Proprio questa parola. E che indica evidentemente che cosa? Un ribaltamento di situazione, un ribaltamento, un rovesciamento di sistemi di vita, in cui rispecchiare, vedere bene, chiaro, con contrasti violenti, bianco e nero, come sono questi due poli della parabola, in cui rispecchiare in modo più chiaro possibile, più violento possibile, più netto possibile, più inequivocabile possibile, la diversità qualitativa, come il giorno e la notte, diremmo noi oggi, o il rovesciamento, il capovolgimento dei valori portato da Gesù. Quindi, da una parte il dramma della giustizia o dell'ingiustizia, su cui è imperniata la storia, cioè gli arricchiti e gli impoveriti. Questo è il modo di guardare le cose di questa parola. L'arricchito correlativo all'impoverito, che poi drammaticamente, purtroppo, è il quadro dell'umanità contemporanea, che si divide esattamente in due poli di questo genere, solitamente chiamati il nord e il sud del mondo, ma che sono perfettamente rappresentabili in queste due polarità. L'arricchito, o come si dice con un linguaggio molto più eloquente o molto più ipocrita, secondo come lo si guarda, il polo sviluppato, e l'altro polo sottosviluppato, come si dice, per esprimersi in termini, diciamo, innocui, che il Vangelo chiama invece il polo degli arricchiti e il polo degli impoveriti, perché là dove c'è un contrasto violento, là dove c'è un ammucchiamento spropositato, significa che altrove c'è un vuoto altrettanto spropositato. Le due cose sono correlative, e sotto questo aspetto questo racconto è di una aggressività, di un impatto violento sul nostro modo di pensare, ma anche sulla situazione storica di cui noi siamo parte, perché noi siamo o in un polo o nell'altro, e si fa presto bene capire da che polo siamo. Quindi questo è uno dei passi, dei capitoli più aggressivi, più sconvolgenti o coinvolgenti, come li vogliamo chiamare, del Vangelo secondo Luca, del Vangelo in generale, titolo 16, con questi due racconti così parabolici, così aggressivi, così eclatanti, che non si possono ascoltare senza reagire, che sono espressi in termini talmente contrastanti, che tipo bianco e nero, ripeto, proprio perché su questo argomento non si può essere neutrali, proprio come a voler dire che qui si sta parlando di qualcosa in cui non si può essere neutrali, non si può chiamarsi fuori e dire ah, questo non mi riguarda, io non c'entro. Questo sia per quanto riguarda il capitolo 15, che è sul versante del perdono, della necessità del perdono, del bisogno del perdono, sia in senso passivo che attivo, che presuppone la nostra realtà di peccatori e il non poter essere altro che tali, sia quando si crede di non esserlo, sia quando si accorge di esserlo, i due poveri e i due figli, dalla parabola del capitolo 15. Sono due capitoli di una omogeneità, di una concentrazione, di una densità eccezionale, forse tra i più densi in questo senso del Vangelo di Luca. Quindi ne abbiamo inquadrato il polo d'attrazione, il nucleo, sia dell'uno che dell'altro. Ve li guardate, ve li qui passati in questo periodo che su cui andiamo, e presto torniamo a guardare le cose che abbiamo già percorso, magari cominciando con quella domanda che adesso ci faceva lui prima. Quindi uno sguardo veloce a quelle cose lì, poi magari passiamo il resto del tempo alle altre. E il brano del racconto della passione ci guarderemo andando avanti un po' più avanti, verso la fine del nostro percorso di Luca troveremo anche quel brano lì, dove si parla della cosiddetta ultima cena, come siamo soliti chiamarla, che poi è la cena pasquale, più esattamente la cena pasquale ebraica, celebrata da Gesù come ebreo, non soltanto quell'anno, anche gli altri anni della sua vita, ma che quell'anno, essendo l'ultima celebrazione della Pasqua con la famiglia elettiva, la famiglia spirituale che lui ha radunato intorno a sé, cioè con cui si è coinvolto e che ha coinvolto con sé, cioè i suoi discepoli, essendo l'ultima cena pasquale che egli celebra, allora la fa diventare un segno, cioè la carica di un significato speciale, una specie di testamento, una specie di... La carica di un segno speciale, inserendo nel rito della cena pasquale un gesto profetico, come si dice in termine biblico. Cosa vuol dire un gesto profetico? Vuol dire una azione che contiene un annuncio riguardante il futuro. Cioè annuncia o preannuncia quello che incombe, quello che sta per accadere. Il gesto profetico è quello di inserire nel rituale della cena, cioè nel mangiare insieme, nel condividere intorno a una tavola, il pane, del pane e del vino, insieme con gli altri ingredienti della cena pasquale. Ce n'erano altri di ingredienti, però su questi due ingredienti verte il gesto profetico compiuto da Gesù. si dice che al momento di dare inizio alla cena, che era siglato dal rito di spezzare il pane, spezzare il pane vuol dire dare il via al mangiare, ed era fatto dal capofamiglia, che prima di spezzare il pane pronunciava la preghiera di ringraziamento. Questo ancora oggi tutte le famiglie credenti ebraiche lo fa, cioè di ringraziare per tutti i doni di Dio, perché al momento in cui si comincia a mangiare è il momento adatto per accorgersi di quanti doni Dio ci fa. Allora, secondo il rituale della cena ebraica, si prende il pane, il capo famiglia prende il pane, lo spezza, prima di spezzarlo, prendendolo in mano, dice la preghiera di ringraziamento, che si chiama anche preghiera di benedizione in italiano, perché ringraziare in ebraico si dice benedire, cioè dire bene. Benedire nel senso di dire bene significa appunto ringraziare. Allora, la preghiera di ringraziamento comincia sempre con questa parola, benedetto sei tu, che vuol dire grazie, ti ringraziamo, sii ringraziato. Allora, si diceva sempre prima questa preghiera, benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri, Dio dell'universo. Le due invocazioni di Dio della tradizione di preghiera ebraica sono o Dio degli eserciti, o Dio dell'universo, e l'altra Dio dei nostri padri, cioè della storia, della salvezza che fin dai tempi antichi ha cominciato a fare con noi, Dio dei nostri padri, Dio dell'universo, creatore di tutto ciò che ci circonda. Dunque, prima la preghiera di benedizione, poi lo spezzare del pane, ed è proprio allo spezzar, al gesto dello spezzare, che invece era e solo il segno di distribuire, quindi iniziare a mangiare, è sullo spezzamento, sul gesto dello spezzare, che Gesù fa il pronunciamento profetico che lo interessa. Contemporaneamente, quindi allo spezzare il pane, Gesù dice quello che riguarda lui, cioè non solo prendete e mangiateli tutti, questo era il segno dello spezzare, cioè cominciamo a mangiare, ma quel che viene detto dopo, cioè questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Cioè, come questo pane spezzato, così il mio corpo sarà spezzato dalla morte, da una morte violenta, cruenta, e non si tratterà di un incidente, ma di un'offerta, sacrificio vuol dire offerta, di un'offerta fatta liberamente, volontariamente, per voi. Come dire, una vita spesa per gli altri che si condensa in una morte per amore, che è il suo culmine, no? Una vita. In quel gesto Gesù annunciava, preannunciava la sua morte, ma non soltanto la sua morte, il significato della sua morte come sacrificio, come offerta, e nel significato della sua morte il significato della sua vita, del modo come aveva vissuto. Non poteva morire se non come aveva vissuto. si tratta di un gesto profetico, in quel senso che vi ho detto prima, che al tempo stesso è una sottolineatura, un annuncio dello stile di vita di Gesù. Poi, sempre secondo i racconti evangelici, alla fine della cena pasquale, quindi testa in coda, all'inizio e alla fine, c'era nel rito previsto, l'ultimo rito previsto della cena pasquale era la distribuzione, il passaggio della coppa del vino, del bicchiere del vino, che si beveva, si attingeva, passandolo tra i commensali. C'erano nel rito della cena pasquale più passaggi della coppa del vino. L'ultimo passaggio, l'ultima coppa, è probabilmente, da quel che si capisce dai racconti evangelici, il momento in cui Gesù ha messo l'altro segno profetico, analogo al primo, in testa e in coda, alla cena pasquale di quella sera.
Ma scusi, tutti nella stessa coppa?
Sì, si beveva alla stessa coppa, si passava di mano in mano.
Se che era il calumet della pace,
era qualcosa di simile, sì, qualcosa di simile, perché la stessa matrice del calumet della pace, che è una matrice culturale nomadica, cioè di un popolo che si sente una sola cosa, una sola,
il massimo dell'unione, come cerimonia.
Esatto. Allora il passare il calumet della pace significa precisamente il fare comunione intorno alla stessa promessa di pace, no? Fare tutt'uno.
O di guerra.
Che non era in quel caso un passarla, no? Era invece un gesto profetico di altro tipo. Questo gesto, dunque, profetico, analogo all'altro, sulla coppa del vino, è siglato nella stessa maniera, quasi a, appunto, a fare, no? La sigla di quella cena, testa in coda, a darne la lettura profetica speciale, in modo di testamento, che Gesù voleva dargli, ha le stesse caratteristiche. Si prende la coppa del vino, che solitamente si fa passare, il capo tavola la fa passare, parte da lui, al momento in cui si fa passare l'ultima coppa, prima di far passare l'ultima coppa, non si dice solo prendete e bevetene tutti, che era il significato normale del gesto, ma questo è il calice, o la coppa, del mio sangue, sparso per voi. Quindi analogamente a questo è il mio corpo offerto in sacrificio, ho spezzato per voi, così questo è il calice del mio sangue versato per voi. Sono dunque due cose parallele e quindi una sigla, come si dice, come le nostre sigle, no? Stanno in testa e in coda. Quindi una cosa sola, un gesto profetico unico. I Vangeli ci riferiscono che dopo il secondo gesto profetico, e quindi quello conclusivo della cena, e dopo aver fatto una cena siglata in modo speciale, in testa e in coda, così, si dice fate questo in memoria di me. Quella frase che era tipica anche quella del rituale della Pasqua, cioè della cena pasquale, perché il rituale della cena pasquale che si trova nel libro dell'Esodo al capitolo 12, dove si descrive come si deve fare la cena pasquale, perché si deve fare, che cosa significa, eccetera, alla fine del rituale in Esodo 12 si dice fate questo. Lo stesso termine si usa, fate questo e in memoria o come memoriale, perché la parola detta da Gesù, come del resto il resto della cena pasquale, usa i termini, cioè, è, come dire, è un ricalco del rituale della Pasqua ebraica.
Esodo 12 sulla prescrizione della Pasqua.
Esodo 12 descrive il rituale della cena pasquale, poi alla fine ha questo stesso comando, no? Voi lo farete come memoriale perenne, usando la stessa parola che i Vangeli ci dicono a proposito della cena di Gesù, cioè Esodo 12, 14, versetto 14, questo sarà per voi un memoriale, lo celebrerete come festa del Signore di generazione in generazione, lo celebrerete con un rito perenne, cioè in modo ripetitivo, per sempre, perenne, di generazione in generazione.
Dopo il 21 però c'è scritto come bisogna fare.
E come bisogna fare la cena?
Come prepararla?
È già descritto da 12, dal versetto 1 in poi. Però tutto il capitolo 12, anche dal 15, fino al 19, al 20, al 21, cioè anche tutti i versetti successivi, sono prescrizioni sulla cena. Sulla cena
pasquale. Perché lievito no?
Perché?
Lievito no?
Lievito no, qui viene giustificato in questo modo, che la cena pasquale di Esodo 12 è una cena frettolosa, sul piede di partenza, consumata in piedi, e quindi da gente che sta partendo da quella terra, e proprio perché il segnale di partenza viene celebrata con strumenti provvisori, cioè in piedi, con l'abito da viaggio, mentre si mangia sdraiati in Oriente, esattamente il contrario, e con erbe amare, o la traduzione solita nostra è amare, vuol dire scondite o provvisorie, e con pane azimo, cioè non lievitato, cioè preparato lì per lì, senza il tempo di preparare il pane, cioè provvisorio, fatto alla svelta, fatto in 448, come diciamo noi oggi.
Ma anche perché
sono i segni di una cena.
Cioè il lievito ora è presentato come un fatto negativo.
Cioè, no, questo è stato dopo. Pazienza,
sì.
Questo è
perché,
stato dopo.
Perché c'è però qualcosa che riguarda il lievito. Perché la cosa lievitata, se è più fragante, più buona, però deperisce prima. Il pane non lievitato, che sarebbe un po' quello che i pastori portano in giro, che dura mesi, eccetera. E questo è il rapporto, la pietra di paragone. Perché il pane lievitato, il giorno dopo non smania più. Invece la vecchia galetta non lievitata, eccetera, eccetera, dura anche dei mesi. Quindi voglio dire, è negativo il discorso sul lievito, perché
no, il commento
rende più buono, però dura di meno.
Il lievito ci deve tempo per preparare, allora c'è il tempo per
preparare. Sì, no, questo deve essere la situazione storica,
la situazione storica
di partenza. Ma il commento sul lievito come qualcosa di fermentante nel senso negativo,
in contrapposizione al sale un po',
è stato fatto in seguito. Il lievito o la lievitazione come il contrario di puro, come qualcosa di impuro, di inquinato, di degradante, o di questo è stato fatto in seguito come commento sul rito della Pasqua, che originariamente deve aver avuto appunto matrici di questo tipo, per che era diventato ormai un rito liturgico, cioè come tale bisognava simbolizzarlo, diventava tutto simbolo, quindi l'erba diventava simbolo, l'agnello diventava simbolo, azimo diventava simbolo,
e
questo è venuto di seguito. Una volta ritualizzata la cosa è diventata liturgia, come diremmo noi oggi. Ora, quindi la frase "fate questo in memoria di me" si trova già, come il resto, cena pasquale, si trova già nel rituale della cena pasquale, e quindi è di nuovo una sottolineatura del rito o della Pasqua che Gesù fa in funzione di una cosa speciale su cui vuole attirare l'attenzione quella sera, in quanto vigilia della sua morte, della sera della vigilia della sua morte, quindi una Pasqua speciale, una Pasqua
l'attenzione, l'attenzione degli undici,
sì, l'attenzione di quelli che erano lì sulla sua morte o su quella cena in maniera particolarmente significativa. Ora, siccome si usa la stessa espressione dell'Esodo, memoria, o nell'Esodo abbiamo visto si traduce memoriale, perché in italiano noi leggiamo una traduzione, allora il significato di quelle parole, "fate questo in memoria di me", deve essere preso nel significato che ha la parola memoria o memoriale, e emblematica, simbolica,
che però era annuale.
La festa pasquale ebraica è annuale,
dove festeggiavano l'uscita dall'Egitto.
Sì, la festa pasquale ebraica è annuale, ma adesso la frase "fate questo in memoria di me" non stabilisce un tempo, stabilisce non tanto il tempo quanto
il
rito, cioè ritualizzare, farla diventare standard, stabile e fissa. E memoria in particolare significa, oltre che, come dire, monumento, standard, fissazione perenne, significa in particolare non solo ricordo o commemorazione, come in italiano dice la parola memoria, ma invece attualizzazione, che è ben diverso dalla commemorazione. In italiano memoria o commemorazione significa ricordo di qualcosa
accaduto,
di passato. Invece memoriale, nel senso ebraico, zikaron, la parola ebraica zikaron, tradotta memoriale o memoria, significa attualizzazione, cioè il continuare a realizzarsi adesso come allora, di ciò che fu allora. Quindi la attualità invece che la commemorazione di un passato, l'attualità nel presente. Memoriale significa precisamente l'attualità. La festa pasquale ebraica è la festa dell'esodo dall'Egitto. L'esodo dall'Egitto come avvenimento storico è avvenuto una tantum nel passato, ma si continua a celebrare tutti gli anni la cena pasquale, perché ciò che è successo allora con l'esodo continua a succedere sempre di generazione in generazione, per tutte le generazioni, come per la prima. Cioè, in altri termini, il Dio dell'Esodo, il Dio che libera, il Dio che fa meraviglie, il Dio che conduce fuori dall'Egitto, il Dio che interviene, che salva,
è sempre lui.
È sempre qui. Come allora, anche adesso. Questo è il senso del memoriale. L'attualità permanente del primo segno, la sua continuazione nel tempo. Questo vuol dire l'attualità, no? Che non è cioè una parentesi che viene risuscitata nella memoria, ma è qualcosa che continua a compiersi come allora anche adesso, la continuazione del tempo. Questo è il concetto di memoriale ebraico, la continuazione del tempo. Siccome questo lo si sapeva, allora anche la comunità cristiana primitiva ha recepito nello stesso modo le parole di Gesù: fate questo in memoria di me, cioè stabilizzato e celebrato come la continuazione nel tempo di ciò che si è compiuto una tantum nel passato in Gesù, e cioè la risurrezione del crocifisso, l'uscita o l'esodo, non dall'Egitto questa volta, dalla morte, la risurrezione del crocifisso o la Pasqua cristiana, che è questo, no? Quindi hanno recepito la cosa nello stesso modo, perché sapevano che era lo stesso vocabolario, e hanno fatto diventare la cena pasquale con quei connotati cristiani o dati da Gesù speciali, l'hanno fatto diventare per sé, come gli ebrei avevano fatto diventare la cena pasquale per loro, questo memoriale della morte e della risurrezione di Gesù. Questo segno o monumento o celebrazione visibile, noi diciamo sacramento, di quell'avvenimento compiutosi una volta, ma che si continua a compiere per noi adesso come allora, che continua nel tempo. Oh, su questa base la comunità cristiana primitiva ha celebrato l'Eucaristia non una volta all'anno come era la Pasqua ebraica, ma più frequentemente, molto probabilmente una volta alla settimana, da quel che si capisce dai testi successivi, perché dopo i Vangeli, o accanto ai Vangeli, come volete, di questa cosa, cioè della continuazione della celebrazione della cena pasquale fatta da Gesù, si parla nel Libro degli Atti e nelle lettere di Paolo. Quelle volte che se ne parla nel Libro degli Atti e nelle lettere di Paolo, si capisce bene che la celebrazione viene fatta.
Dove si parla negli Atti?
Adesso lo sappiamo. Capitolo secondo. Versetto 42 e versetto 46. Al versetto 42 si dice: erano assidui nell'ascoltare.
Aspetta un minuto.
2:42.
2.
Sì. Va bene. Erano assidui, parola che vuol dire appunto frequenti, nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nell'unione fraterna, le riunioni, nella frazione del pane. Ecco l'espressione che riporta subito alla memoria quello che fa Gesù. Frazione del pane vuol dire precisamente il gesto dello spezzare il pane, che è il gesto d'inizio della cena, di quella famosa cena, no? Prese del pane, spezzò. Quindi qui il termine usato è inequivocabilmente indicante quella cosa, cioè la cena pasquale, quella cena speciale. Si dice che erano assidui nel farlo. Questo nel versetto 42. Poi, nel versetto 46 si riprende il discorso dicendo: ogni giorno tutti insieme frequentavano il Tempio.
Il 46 è questo?
Sì, poco dopo. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il Tempio e spezzavano il pane nelle loro case, prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. Di nuovo in questo versetto 46 torna il termine spezzare il pane. Qui non è ancora non è detto che significhi la cena pasquale, ogni giorno spezzavano il pane, ma può significare anche quello. Non è detto che significhi necessariamente quello, perché la parola spezzare il pane, il verbo spezzare il pane, è il gesto con cui comincia il pasto e comincia anche quel pasto speciale che Gesù ha cominciato quella sera in quel modo speciale. L'espressione è, come vedete, a doppio significato.
Ma per Gesù quella era l'ultima cena. Questi facevano, perché mangiavano tutti i giorni.
Certo, può significare così, perché mangiavano tutti i giorni, versetto 46, ma la frase è ambigua, può significare, siccome è lo stesso gesto, con lo stesso vocabolo, può significare anche il pasto, o agape fraterna, insomma, comunitario, nel quale si rinnovava il gesto di Gesù. Certamente nel versetto 42, per esempio, ci si riferisce certamente lì, più chiaramente invece al gesto della cena. Lì si dice solo erano assidui nella frazione del pane. Qua giù invece si usa un contesto più ampio, che è quello di tutti i giorni facevano la riunione nelle loro case, che può essere ambiguo, può significare tutte e due le cose. Quindi non si può escludere né l'una né l'altra, appunto perché il vocabolario usato non indica tutte e due.
Perché io non so voi altri.
Poi
io non ho capito niente, posso dirlo.
Poi, ancora nel libro degli Atti,
giusto,
c'è un'altra indicazione precisa della celebrazione settimanale che veniva fatta il primo giorno della settimana. Il primo giorno della settimana nel calendario ebraico è precisamente la nostra domenica, cioè il giorno dopo il sabato. Nel calendario ebraico il sabato è l'ultimo giorno della settimana, il giorno dopo il sabato si chiama primo giorno ancora oggi. Quindi l'espressione primo giorno indica sicuramente la domenica, la nostra domenica, il giorno dopo il sabato, il giorno nel quale, dicono i Vangeli, è stata fatta la scoperta della tomba vuota e quindi della risurrezione di Gesù. Questo accenno al primo giorno della settimana si trova sempre nel libro degli Atti,
sì,
al capitolo 20, al versetto 7.
27.
Il primo giorno della settimana ci eravamo riuniti a spezzare il pane. E questa è la stessa espressione che abbiamo trovato nel capitolo secondo. È la espressione che indica il gesto d'inizio della cena. Ora, siccome si dice il primo giorno della settimana e poi si continua dicendo che Paolo fa l'omelia talmente lunga che qualcuno si addormenta, cade dalla finestra di sotto e si spacca la testa e muore, si capisce molto bene che poi le luci, la stanza addobbata, si capisce molto bene che questa è inequivocabilmente la celebrazione eucaristica. Il primo giorno della settimana
era anche sera inoltrata, perché c'era tutte le lampade accese.
Si faceva la sera, infatti, la cena, come Gesù l'ha fatta di sera. La cena pasquale si faceva dopo il tramonto del sole. Ancora oggi si fa così, dopo il tramonto del sole, perché il calendario lunare è il calendario nel quale si fa la Pasqua, e la luna sapete che sorge precisamente dopo il tramonto del sole. Così l'Eucaristia è stata fatta da Gesù la prima volta, quella sera, proprio perché cena pasquale, e rifatta dai suoi precisamente di sera. Come si vede molto bene qui. Qui c'è l'affermazione chiara che la celebrazione avviene il primo giorno della settimana, cioè il giorno dopo il sabato, cioè la nostra domenica, quella che noi abbiamo chiamato domenica, e l'abbiamo chiamata domenica precisamente perché è il primo giorno dopo il sabato, cioè il giorno della risurrezione. Dunque qui abbiamo già negli atti la testimonianza della celebrazione eucaristica settimanale, in modo inequivocabile, domenicale, in modo inequivocabile. Solo chi non vuol capire o ha dei preconcetti contrari, naturalmente salterà questi passi o gli darà un altro senso. Quindi la celebrazione eucaristica con un altro ritmo risale precisamente alla prima generazione cristiana. Allora, chiunque invece ne abbia fatto una celebrazione annuale e solamente commemorativa, questi sono i testimoni di Geova, i quali non sono della prima generazione cristiana, ma dell'ultima, e non hanno preso la continuità con le origini, ma hanno rotto la continuità e hanno fatto una chiesa per conto loro. Ecco perché scappa fuori una volta all'anno e pura commemorazione. In realtà i testi parlano di esattamente il contrario di commemorazione ed esattamente il contrario di una volta all'anno. Questa è la prima cosa. Seconda, chi era lì presente? Il gruppo degli amici di Gesù. I dodici, dicono i testi evangelici, e a un certo punto si dice che uno dei dodici se ne va, non perché è cacciato, notate bene, ma perché ha partecipato già alla cena, quindi non è cacciato dalla cena, ha già partecipato. Se ne va semplicemente perché gli è stato affidato l'incarico di fare qualcosa che poteva fare solo lui. E cioè di fare una delle opere che accompagnavano la celebrazione della Pasqua, che era l'elemosina, l'opera di carità. Era colui che teneva la cassa del gruppo dei dodici. Nel Vangelo di Giovanni inequivocabilmente si sottolinea che dopo che egli aveva partecipato alla cena, egli esce con questo incarico. E tutti capiscono quello, tranne Gesù, il quale sa bene che cosa va a fare.
E va a venda.
Esatto, e si vedrà dopo.
Una cosa. Questo atto di carità che doveva fare durante il collo.
Le feste pasquali.
In che cosa consisteva?
In un'offerta ai poveri.
Proprio durante la cena pasquale?
No, legata con le feste pasquali, perché si sapeva che la carità, l'elemosina, era un'opera di amore, lo dice il Vangelo di Giovanni nel racconto suo della passione, cioè al capitolo 18. 18. Capitolo 13. 18 comincia a parlare. Il capitolo 13. Il boccone lo prese e lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone. e dopo quel boccone Satana entrò in lui, commenta l'Evangelista. Gesù quindi gli disse: quello che devi fare, fallo al più presto. Nessuno dei commensali capì perché gli aveva detto questo. Alcuni infatti pensavano che tenendo Giuda la cassa, Gesù gli avesse detto: compra quello che ci occorre per la festa, oppure che dovesse dare qualcosa ai poveri. Dunque, l'uscita di scena di Giuda non è essere cacciato dalla cena, ma dopo la cena. Dunque, la interpretazione che lì è stata fatta una cena per puri o per buoni e il cattivo è stato cacciato via è
arbitrario,
non corrispondente al testo.
Ma invece avevo detto che fu indotto ad andare via perché per fare della comunione, questa è un'altra comunione,
è una nostra,
bisogna essere,
esatto, questo è
di Dio,
questo è proiettare
perlomeno confessati e perdonati,
sì.
Siccome questo era l'unico peccatore, perché già,
no,
perché, no, già
no,
pensava di diventare,
no, perché Pietro lo ha rinnegato proprio quella stessa sera, non era per niente l'unico peccatore,
però l'ha rinnegato Magnato
anche Giuda dopo.
Cazzo, ma sta sempre a maiavo dopo.
Quindi questa è una tortura proiettata nel testo da noi. Capito?
La capisce Camus mia.
Capito?
Sì.
Questa è una tortura proiettata nel testo da noi. Non c'è. Ecco le due cose che avevano
il tradimento, no? Non poteva avere un'anima.
Se avesse nell'animo.
Però
ma può, essere quanto mai, può essere quanto mai logico, ma ciò non ha tolto che Giuda sia stato invitato. Dice Giovanni che Gesù stesso gli ha fatto un gesto di gentilezza, addirittura. È esattamente il contrario, dunque, di quel che pensavo.
Però
loro.
Sembra che per Gesù,
perché l'idea che
uno di voi mi tradirà e guardava sempre Malù.
No, no, non è vero che guardava, non è vero che guardava lui, non è così il racconto.
No.
Tanto è vero che gli altri non hanno capito. Tanto è vero che gli altri non avevano capito. Avevano capito che era andato a fare qualcos'altro, che era proprio di lui come cassiere. Dunque, queste sono storture proiettate sul testo da noi. E quindi non esatte.
No, ma dopo diceva quando due metteranno.
Anche a Pietro dice: tu stanotte mi rinnegherai tre volte. Ah, è sempre lì.
Per lui però nel cuore ce l'aveva, Giuda invece aveva in animo il tradimento, no?
E allora? Con questo? Cambia
più.
Qualcosa?
Sì, perché lui era già peccatore, Giuda. Mentre l'altro Pietro.
Quando lo pensava, il riscatto è stato preso dalla paura.
Sono sottigliezze di minuti e di tempi, la realtà è la stessa. Pietro è uno che ha tradito Gesù.
No,
né più né meno di Giuda.
Di puri o meno di,
ma questo concetto di puri è nostro, nostro, non c'è. Tra l'altro è storto anche per noi, perché considerare l'Eucaristia come una specie di premio per i buoni è scorretto.
Oh, ma che
credo. È scorretto. L'Eucaristia è il banchetto dei peccatori, non degli eletti, intendendo di quelli che non sono peccatori. È proprio perché sono peccatori e hanno bisogno di aiuto e di forza e di cibo e di nutrimento.
Ma allora con quale diceva peccatori, i malati hanno bisogno del dottore.
Esatto.
Mica
i malati hanno bisogno della medicina come del dottore.
Quanto mai avesse tutte le donnine facili che altre ladruncoli che lo rimproveravano, diciamo guarda se che gente fa mai, lui rispose.
Esatto, risponde proprio
che stanno male,
sono i malati che hanno bisogno del medico. Lo stesso si può dire dell'Eucaristia, sono i malati che hanno bisogno della medicina.
Il dottor Maiato che ne dice?
Ben inteso, dire peccatori non vuol dire gente che è contenta di essere peccatori, e che persiste in malafede. Questo è l'aspetto che noi invece abbiamo voluto sottolineare dicendo bisogna confessarsi per comunicarsi, cioè cenare insieme significa, o far comunione, significa essere in rapporti di amicizia, in rapporti di unione, certo non in rapporti di separazione, perché sarebbe assurdo mangiare insieme, cioè fare un gesto di comunione invece nella divisione, o addirittura nell'ostilità e nella opposizione. Questo è l'aspetto che noi abbiamo voluto sottolineare con quell'idea, ma certamente è un aspetto, certamente è un aspetto che è stato, che ha un centro di interesse nostro e che è stato proiettato all'indietro in quei testi dove invece non c'era.
Però siccome è una cosa grossa, 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 queste siamo proprio le porte di Pasqua. Quando i testimoni di Geova, sì, io non voglio portare qui, ma ho detto prima, tra poco ci avrò che cosa fa, e voglio rispondere, dicono e criticano il fatto che uno mangi questo corpo e beva questo sangue, eccetera. E loro non lo fanno, nelle loro celebrazioni, nella cena del Signore, si passano il piattino con un goccio di vino, un pezzettino, sì, sì, di pane, una focaccina, enzima, eccetera, e basta. Dicono di non accostarlo neanche alla bocca per indegnità, in quanto coloro che hanno partecipato all'ultima cena erano tutta gente senza peccato.
Dove sta scritto?
Invece qui stiamo dicendo
i testi
che non è vero.
I testi dicono il contrario.
Si sarà sta perché Maria le donne.
Sta sentendo.
No, è così.
In ogni caso,
quando parli bolli comunque, sta sito un attimo.
Questo modo,
ma, ma lo pensare, capirò, ma te.
Questo modo di pensare comunque è scorretto.
Ecco, non appunto. Allora, in due parole, una rinfrescatina, perché c'è qualcosa qui di grosso in ballo.
È quello che abbiamo detto.
Cioè questa cena in fondo non è che doveva essere composta tutti da gente eletta,
no,
senza peccati, specie di santi.
Anzi, qui c'è scritto che c'erano Giuda e Pietro, per esempio, ma non solo. Il Vangelo dice che degli altri 10, che proprio quella stessa sera e proprio poco dopo della cena, scapparono e fuggirono e lo piantarono in asso.
Hanno avuto pure la Madonna, piantati buracchi, burattini e fuggiti.
Quelli sono
questi signori qui che avevano cenato
quelli. Dunque, esattamente.
Ma allora non era proprio tutta sta gran gente eletta.
No, questa è una stortura proiettata sul testo da noi. Da noi. A loro in questo caso
è già diverso su questa, guardarla già, sotto
diverso,
questo aspetto
è diverso, sì, ma è diverso tutto la lettura biblica,
ma lì
se si fa con attenzione da quella che invece viene fatta,
è fatta senza attenzione sulla canamana, perché poi
secondo me non è un problema di disattenzione loro, è un problema che tanto per fare una religione diversa bisogna dire cose diverse.
Non è una religione diversa,
è una questione di precomprensioni,
diciamo, cerchiamo di capirci,
uno deve fondare delle basi diverse,
Sì, ma quello che vuol dire...
Allora, mi spieghi, scusa, mi spieghi che cosa è che dicono di diverso, eccetera. Voglio dire, l'interpretazione è diversa, non quello che dicono.
Quello che dicono...
voglio riprendere, però siccome io ho partecipato, credo di conoscere un pochino meglio di quanto li potete conoscere voi.
Sì, non perché siete più intelligenti,
solo e soltanto perché non li avete frequentati. Io sono stato un anno, anche un anno e mezzo, con loro a partecipare a tutte le loro conferenze, a vedere le loro comunioni, i loro battesimi, i loro matrimoni. Ecco, mi permetto di dire una cosa.
Sì, sì, ma ecco, non c'è problema.
Il problema è che sembra che hanno fondato un'altra religione, questo non è vero.
Loro hanno
interpretano le cose dalle direttive di Brooklyn, che gli ha servito una Bibbia senza delle, commento,
hanno delle
premesse,
questo
non è
la Bibbia,
è diversa, ci sono delle cose diverse.
Allora ve la porto.
Sì, sì, ma possiamo confrontarla. Ci sono dei punti che vengono tradotti in modo diverso, perché solo così corrispondono alle direttive di Brooklyn.
Però cerco anche di capirmi, siccome io.
Sì, ma cercare di capirli.
Cerco di capire anche questa gente qui.
Sì, sì, ma cercare di capirli vuol dire appunto capirli, cioè capire come sono, e non presentarli in modo diverso da quello che sono. Quello che sono è che sono un modo di andare al testo biblico con precomprensioni che vengono dai loro capi, che non sono adeguate al testo, ma sono stravolgenti.
Sì. Però come partenza loro questo sono partiti, origine, questo mi si consenta di dirlo, è gente che è partita con il piede giusto, che ha avuto questo spazio perché la Chiesa Cattolica non ha saputo,
loro sono partiti,
gli ha dato questo spazio,
loro sono
qui
partiti
per fare quello che facevano gli apostoli, per completare l'opera degli apostoli.
Lasciamo perdere le intenzioni perché con buone intenzioni si possono fare anche delle grosse cavolate, no?
Sì, naturale, certo.
Allora, lasciamo perdere le intenzioni. Il punto di partenza loro è la setta protestante degli avventisti, che era già una setta. Uno di loro, che poi è diventato il loro fondatore, ha cominciato a leggere la Bibbia da solo, addirittura diversamente dalla comunità degli avventisti a cui apparteneva, e ha dato il via a questa società degli studi biblici, come si chiamava all'inizio il movimento, poi diventare testimone di Gesù.
Che oggi sono 12 questi saggi che...
Sono il corpo direttivo del movimento, che ha questo potere quasi divino di far discendere dall'alto, insomma...
Ma anche questa necessità di predicare nelle piazze, di porta in porta, di casa in casa...
Questo va benissimo, non è quello che li caratterizza.
Ecco. Quello che invece magari la Chiesa Cattolica, che sta cominciando oggi a farla,
quello che li caratterizza non è l'evangelizzazione, che da sempre è una caratteristica anche del cristianesimo fin dalle origini,
ma dovrebbe essere
quello che
li caratterizza, una caratteristica del cristianesimo,
ad ogni modo, insomma, una cosa è l'evangelizzazione come comando di Gesù, e una cosa è stravolgere il senso degli insegnamenti di Gesù secondo le direttive del corpo direttivo di Brooklyn.
Quello che ho capito, mi piace di averlo capito, questa distinzione nell'ultima cena fra i partecipanti, che secondo loro, essendo tutti degli eletti, per cui per indegnità non si sentono,
questo è un loro modo
di copiare,
il loro modo di vedere.
Invece mi dici che questa cena in fondo era composta anche di peccatori, tornando al discorso che facevamo prima, allora hanno torto e peccano in presunzione nel non accostare questo vino e questo
ma
pane.
Ma non solo qui, non solo
ma adesso parlando di questo, gli sta anche dopo in capisci, prima e dopo.
Sì, ma non solo qui, voglio dire. È un modo di accostarsi al testo a partire da premesse scorrette. Ecco cos'è quello che fanno. Bene, poi altre cose che avete visto nei capitoli passati.
Io l'altra volta ho fatto una domanda a cui dopo non era stato risposto perché era tardi, era quasi mezzanotte. Quindi era rimasta lì. Ed era questa. A proposito dell'attività esorcistica di Gesù, aspetta un attimo. Dunque, tu ci avevi detto: il regno di Dio è giunto tra noi, cioè ci avevi detto, insomma, ci avevi commentato, se il regno delle tenebre comincia a perdere i colpi, cioè da questo è il segnale che ci fa capire che il regno di Dio è tra noi. Quindi, in altre parole, solo se si vede il regno del male perdere colpi si può dire che il regno di Dio è tra noi. Allora, nel mondo nostro, insomma, che ci circonda,
sembra che il regno delle tenebre non sia per niente in crisi, insomma prospera. Allora viene da domandarsi, cioè l'opera delle persone che hanno scelto di spendere la propria vita per il regno di Dio è inutile? Perché non riesce, cioè, a mettere in crisi il sistema perverso? Sembra che i frutti non ci siano, a guardare dal, così, dagli eventi, o che siano vanificati. Perché? Cioè viene da chiedersi, ma allora che cosa bisogna fare? O dove va a finire, cioè l'opera o il valore della vita spesa per il regno di Dio? Questo è un primo aspetto di questa, di questo, diciamo, tema. Il secondo aspetto è quest'altro, cioè chi ha scelto fondamentalmente di seguire Dio, cioè di vivere la verità evangelica nel limite delle sue possibilità, o perlomeno lo persegue come obiettivo principale, molto presto, abbiamo visto, resta solo, cioè viene emarginato, questo nella migliore delle ipotesi, e spesso viene scambiato un po' così per persona anomala o comunque un corpo estraneo, questo l'abbiamo visto, insomma, direttamente dal Vangelo. Ecco, allora, come restando soli, cioè restando ai margini della società, restando fuori del gioco, come viene a trovarsi spesso chi sceglie di vivere un cristianesimo radicale, si può concretamente, cioè in modo costruttivo, contribuire all'affermazione, alla crescita del regno della luce per far perdere colpi al regno delle tenebre? E, sì, insomma, questa era una domanda. A partire dall'affermazione che avevi fatto, cioè che il regno di Dio è tra noi quando il regno delle tenebre perde i colpi, insomma, che ci avevi detto. Poi l'altra era sulla misericordia di Dio e sul radicalismo, cioè noi fino qui adesso abbiamo visto, cioè, tutta una serie di capitoli, di parabole, che ci hanno molto messo, che hanno sottolineato molto l'aspetto del radicalismo, no? della predicazione della vita di Gesù, cioè attraverso questo Vangelo di Luca. Ecco, quando si parla di radicalismo sembra che l'intransigenza di Gesù sia assoluta. Quando invece si parla di misericordia, come ad esempio stasera abbiamo già introdotto, no? Il discorso della misericordia, sembra che la misericordia sia infinita. Quindi, cioè, quindi sia l'aspetto del radicalismo sia l'aspetto della misericordia sembrano non avere confini, perché tu dicevi no, quindi il radicalismo non c'è la via di mezzo, o è così, o sei di qua o sei di là.
Il radicalismo è la tua vita che devi.
Sì, ma
scusa,
tu non interrompere, abbi pazienza. No, tu non voglio la spiegazione tua. Allora, cioè, poche parole, nel radicalismo sembra non esserci una terza via. O sei così o sei così. Tant'è vero che, insomma. Tant'è vero, sì, dov'è, sì. Qui? No, sì, no, volevo dire una roba subito veloce qui. Comunque adesso non importa che io la ritrovi. Tant'è vero, è qua giù dove dice alla fine del 14°, verso 33, così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non dice a una parte, quindi voglio dire, più radicale di così, cioè non è nella mia vita, cioè questa è la parola di Gesù
per
me, è naturale, per me, per tutti, cioè, per chi lo vuol seguire, e scavalchi, cosa scavalchi? Allora voglio dire, sembra presi singolarmente a sé questi due aspetti, cioè il radicalismo di per sé sembra senza confine, la misericordia dall'altro lato sembra ugualmente senza limiti. Ecco, allora qual è, cioè, la vera identità di Dio? Cioè che cosa, come queste due verità, questi due aspetti si conciliano tra di loro? Oppure va visto che nella misericordia c'è anche lì radicalismo, e nel radicalismo c'è anche lì misericordia?
No, il radicalismo è su un altro piano. Radicalismo significa radicalismo delle scelte. Non si possono fare due scelte contraddittorie. La scelta per sua natura è essere ad un bivio, si prende una strada o si prende l'altra. Questo vuol dire radicalismo. Il seguire Gesù viene posto in questi termini: ci sono due maniere di vivere, o l'una o l'altra, quella di Gesù o quella di Satana. Sono solo due vie. Questo vuol dire radicalismo, vuol dire che la scelta di seguire Gesù è radicale, cioè è alle radici delle scelte, di tutte le altre scelte, è quella che le comanda poi tutte, è una via da cui dipendono poi, mettere i passi insomma su una strada da cui dipendono tutti gli altri passi, che non è l'altra. Questo vuol dire radicalismo, no? O bianco o nero, o l'uno o l'altra strada. Invece la misericordia si riferisce ad un altro argomento, che non è quello delle nostre scelte, che possono essere solo o di un tipo o dell'altro, perché non esiste una via di mezzo. Il discorso della misericordia è il discorso del perdono di Dio, che Dio dà, quindi non è una questione di nostre scelte, è una questione di regalo e di gratuito regalo, gratuito amore suo verso di noi, ogni qualvolta noi riconosciamo sinceramente di avere voltato le spalle a Lui e quindi rientrando in noi stessi, come dice la parabola del figlio, capitolo 15, si fa ritorno, si ritorna da dove si era partiti, cioè si fa marcia indietro, si torna indietro, si ritorna a riconoscere di avere, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Lì è in gioco la misericordia di Dio, che nonostante i nostri errori, i nostri sbagli, le nostre colpe, le nostre responsabilità, le nostre infedeltà, come Gesù nel caso di Pietro, ti accoglie con misericordia, cioè con amore gratuito, perché se dovessi guardare, perché è gratuito, perché misericordia perché è gratuito, perché è gratuito amore gratuito, perché se dovesse guardare a quello che tu hai fatto e trattarti secondo i tuoi meriti, non farebbe così. Questo è il discorso della misericordia infinita, infinita nel senso che questa capacità di accogliere gratuitamente il peccatore convertito, pentito, insomma, che lo riconosce, questa è una caratteristica di Dio.
Perdonare
è la gratuità assoluta.
Il peccatore pentito è anche questo, in un certo senso, un atteggiamento radicale, nel senso che se il peccatore è pentito, cioè se è dispiaciuto insomma di quello che ha fatto e quindi cambia strada, cioè inverte il suo modo di impostare la vita,
non è più peccatore.
Non è più peccatore, cioè nel momento in cui torna sui suoi passi, come l'esempio della parabola lì,
no.
ha riconosciuto, cioè riconosce il proprio errore e se ne addolora.
Sì,
e
però,
quindi ecco,
però
questa è
non
una
è protetto, non è protetto dal rifarlo.
Vabbè, quello
il
chiaro.
Radicalismo invece
no,
vuol dire che
no.
Ci sono solo due strade, o l'una o l'altra.
No, lei vuol dire,
non si può servire a due padroni.
Lo riscatta.
Sì, questo sì, ho capito.
Cioè, il radicalismo si riferisce a questa cosa qui, non si può servire due padroni, o l'uno o l'altro. Questo vuol dire radicalismo.
C'è scritto anche da Stefano.
Sì. Quindi,
questo sì.
La misericordia non è un radicalismo da parte di Dio, è soltanto l'essere fedele a se stesso, non può che essere così. Non è che ha due strade. ne ha una sola, non può essere diverso, non può scegliere tra la misericordia e la non misericordia. D'altra parte, noi non è che per il fatto che abbiamo riconosciuto, abbiamo già imboccato definitivamente, una volta per sempre, radicalmente e definitivamente la strada, anzi, si può benissimo ritornare a fare quello sbaglio che si è già fatto.
Sì, questo sì, però in quel momento, cioè perlomeno in quel momento è valido il pentimento, cioè è valido.
Certo.
Sì, ho capito che prima l'hai fatto, se non l'avessi fatto non ci sarebbe la misericordia.
Però non ce ne dobbiamo perdonare, se facciamo un male.
Io seguo un ragionamento, scusa, tu ne segui un altro, non si possono intersecare.
È quello, c'è due cose diverse, che dicevi da prima. Dio è Dio, e quello lì è la misericordia.
Comunque,
poi sarà buono, poi sarà tutto.
Le due cose.
Ma è chiaro che se tu non avessi fatto il peccato, ci sarebbe bisogno della misericordia. La misericordia c'è perché c'è il peccato.
Sì, questo c'è anche la possibilità di ricadere però su quel peccato, perché può darsi che ad gusto per il peccato.
Ma io non l'ho detto, lo stavi dicendo voi.
Sì. Ma voglio dirti, insomma, che quelle due cose lì, da una parte il radicalismo, dall'altra la misericordia, non sono in contraddizione, sono due paio di mani, due discorsi. Uno vuol dire una cosa, che è appunto che o si segue Gesù o si segue un'altra strada, e l'altro invece vuol dire la fedeltà dell'amore di Dio a se stesso.
Quindi la misericordia non annulla o non sminuisce o non minimizza il radicalismo della proposta, cioè voglio dire che sono due cose diverse, però resta il fatto che quella proposta è così.
Sì, resta il fatto che bianco è bianco, è nero è nero. La misericordia non vuol dire che il bianco è nero o il bianco è grigio, il bianco e il nero non esistono, sono sconti. Non si possono fare sconti sulla verità e su questa verità fondamentale che, insomma, o è bianco o è nero.
Allora, fa sentire, questa frase qui, questa qui che dicevo prima, alla fine del XIV, il versetto 33, così chiunque di voi non rinuncia